Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Il Vangelo che la Chiesa ci propone in questa quinta domenica del tempo ordinario, ed è ancora un Vangelo di Marco, ci riporta un po' al Vangelo che abbiamo ascoltato dal primo capitolo, quello della persona che era posseduta da uno spirito immondo dentro la sinagoga. Qui invece siamo fuori dalla sinagoga. Gesù ha insegnato attraverso la parola ascoltata e attraverso anche poi la testimonianza del prodigio, della guarigione di quella persona posseduta da uno spirito immondo. Adesso Gesù esce dalla sinagoga in compagnia, dice il testo di Giacomo e Giovanni, e si reca nella casa che è molto vicina, perché ancora ci sono, come dire, le prove, strutturali, ci sono ancora, diciamo, le antiche pietre, i contorni delle stanze, proprio a pochi passi dalla sinagoga di Cafarno, anche se questa poi è stata ricostruita interamente sulle basi dell'altra. Entra nella casa di Simone e di Andrea, perché la suocera di Simone ha la febbre. Questo primo già riferimento che ci fa Marco nel testo è un riferimento piuttosto singolare, perché la febbre non è una malattia grave. È come se io avessi l'influenza e chiedo al Signore di guarirmi, quando invece le persone che poi vedremo subito dopo il tramonto saranno condotte da Gesù, sono tutti malati e gli indemoniati, però malati di un certo spessore. Normalmente Gesù, tutte le persone che guarisce, hanno malattie piuttosto gravi e inguaribili. Qui invece Gesù fa un miracolo che potremmo definire quasi inutile, perché la febbre comunque sarebbe passata dopo qualche giorno. Non sarebbe stato un problema. Per cui la riflessione che possiamo fare è che intanto che per Gesù non ci sono problemi più gravi e meno gravi. Gesù è venuto per guarire e per regolare ogni tipo di problematica dell'uomo. Fra l'altro, la suocera è una donna. Ai tempi di Gesù le donne non godevano di molta stima da parte degli uomini, per cui lui guarisce una donna, la guarisce in casa, la guarisce da una malattia non grave che è la febbre, e attenzione, la guarisce in sabato, perché fino al tramonto ancora è il giorno del sabato. Quindi, se era una malattia così poco importante, perché tanta fretta? Si poteva fermare con loro, pregare con loro e poi dopo il tramonto guarirla perché sarebbe stato consentito, fra virgolette, dalla legge. Quindi la riflessione che bisogna fare è che Gesù non guarisce le persone in relazione a una legge, perché la legge è proprio l'amore verso l'uomo. Gesù guarisce l'uomo perché non sopporta nessun tipo di sofferenza. Per questo a volte veramente mi arriva strano il grido di persone che dicono: il Signore non mi ascolta. Il Signore certamente ascolta tutti, anche nelle cose che potremmo risparmiare a Dio, perché potremmo risolverle noi. In fondo per la febbre basterebbe anche un po' di dachipirina e il problema è risolto. Invece Gesù vuole che tutti gli uomini siano felici e in buona salute. Questo ci insegna anche che Dio non ha fatto la malattia, Dio non ha fatto la morte, Dio non ha fatto l'inferno. Queste cose sono anche per Dio, fra virgolette, una sofferenza. Gesù in questo brano ci insegna che il Signore è venuto per tutti. È venuto perché tutti possano essere felici e vuole instaurare una legge nuova. E questa legge nuova non ha gli orari, non dipende dall'alba, dal tramonto del sole, dal sesto, dal settimo giorno. Dipende esclusivamente dall'amore di Dio. Il centro della legge è l'amore di Dio. Come si sviluppa questa relazione fra l'amore di Dio e l'uomo? Guardate i verbi che descrivono la guarigione della suocera di Simone. Dice così: intanto gli parlarono di lei e lui si avvicinò, la fece alzare, la sollevò prendendola per mano e la febbre la lasciò ed ella li serviva. Quindi l'atteggiamento è che Gesù, sentendo, perché glielo dicono, gli parlano di lei, quindi qui sembra più ricordare il senso di una preghiera di intercessione: non ti prego per me, ma Signore, c'è quella persona che soffre. Dovremmo forse un po' insistere più, mettere nella nostra preghiera quotidiana e diverse volte durante il giorno proprio chiedere al Signore che interceda per delle persone che soffrono, ma non dirlo e basta, ripeterlo, supplicarlo, perché il Signore non ha bisogno di tutte queste cose, ma il Signore c'è, è presente e ascolta. Quindi il primo passo che fa è si avvicina. Gesù si avvicina alla persona che soffre, si mette vicino. Il secondo passo è la solleva. Ma come la solleva? Prendendola per mano. Questi tre verbi, questi tre gesti che fa Gesù, avvicinarsi, prenderle la mano, aiutarla a tirarsi su e poi la guarigione. E ci raccontano come è grande l'amore e come è tenero l'amore di Dio. Lo fa con tatto, ma lo fa anche toccandola. Se vi ricordate, tutti i più grandi miracoli che Gesù fa, li fa attraverso un gesto concreto, con la saliva, con le mani, e tocca. Gesù tocca, ha bisogno di questo contatto umano, non che ne ha bisogno, però vuol far capire alla persona che lui è il Signore anche del corpo, e che guarisce anche il corpo. E guarisce anche il corpo, ripeto, anche quando non è esclusivamente, strettamente necessario, come in questo caso della febbre. Ecco, siccome sono tante cose, vado avanti un po' più velocemente oggi. Che cosa succede? Che la suocera di Pietro guarisce, perché la febbre la lascia, è lo stesso linguaggio che si utilizza quando il demonio esce dall'uomo, la lascia. Ed ella li serviva. Ecco, ci sono alcuni teologi con i quali non mi trovo perfettamente in consonanza che sostengono che questo gesto di servire è paragonabile al servizio che fanno gli angeli in cielo, che è scritto nella Bibbia, che servono il Padre, che servono a Dio. Ecco, a me sembra un po' esagerata questa affermazione, anche perché si parla del plurale, la suocera non serve solo Gesù, altrimenti potrebbe anche essere fatto questo paragone, ma serve tutti quelli che ci sono lì, tutti quelli che sono a tavola, per cui tutta la sua famiglia. Allora, il primo gesto concreto che fa la persona che ha ricevuto la grazia di Dio è mettersi al servizio della Chiesa, cioè di Gesù e delle persone che lavorano, fra virgolette, che collaborano con lui, cioè la Chiesa. Questa immagine della tavola imbandita ed ella che gli serve, la suocera che serve Gesù, i suoi apostoli, i suoi familiari, è il senso del ti ringrazio, Signore, quello che hai fatto per me e ti servirò nella chiesa. Tanti ho visto io di quelli che vanno a Lourdes, che vanno in altri posti, così che ricevono delle grazie, che poi tornano a casa, magari lo raccontano, ma si limitano a un fatto di raccontare questo loro rapporto personale, ma non c'è un rapporto diretto con un servizio nella chiesa. Ecco, questo è importantissimo. Si ribadisce poi il senso del fatto che di sabato non si guarisce. Nonostante abbiano visto che Gesù dentro la sinagoga ha operato un prodigio, che fuori dalla sinagoga ha operato un prodigio ed è di sabato, loro aspettano il tramonto per portare gli indemoniati e gli ammalati, perché ancora si sentono molto sottoposti più alla legge dell'Antico Testamento che riconoscere che la legge è cambiata perché Dio ha mandato il suo figlio per aggiornare, diremmo così, questa legge, e il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Quindi gli portano tutti gli ammalati e Gesù li guarisce. Non fa discussione, non dice: ah, potevate venire prima, non avete capito niente, perché state continuando a vivere sempre nelle modalità di prima. Fa il miracolo a tutti quelli che glielo chiedono e tutte le persone, impedendo ai demoni, dice il testo di Marco, di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto, ecco, abbiamo visto che al tramonto del sole gli portano gli ammalati, sottolineato che il tramonto è visto come negativo perché è l'arrivo del buio, mentre l'alba, che è la fine del buio, è visto come, come dire, come luogo ideale in cui accadono le cose positive. Il negativo qual era? Che loro hanno aspettato il tramonto per portarglielo, non hanno ancora capito. E qual è il positivo dell'alba che stiamo vedendo adesso? Che è il momento della preghiera di Gesù. Gesù, mentre è ancora buio, si allontana all'alba e con la luce comincia a pregare il Padre suo. Non ci sono molti riferimenti in Marco sulla preghiera di Gesù, ma la preghiera di Gesù viene sempre vista in questa modalità luminosa, positiva, di pace, anche prodigiosa. Ecco, gli apostoli che sono rimasti legati al fatto che Gesù ha fatto tutte quelle cose in casa loro, cioè di Simone e di Andrea, e che tutti quanti sono adesso: mamma mia, ma chi è quest'uomo che fa queste cose pazzesche? Lo stanno cercando perché gli vogliono dare altro lavoro, non, quasi pensando che è inutile pregare. Ecco, quindi questa alba accompagnata dalla preghiera ci insegna che comunque anche Gesù ha bisogno di ritemprare le sue forze attraverso la preghiera, quanto più noi dobbiamo pregare per ottenere non solo le grazie, ma per rimanere in comunione con il Signore. Lo trovano dopo averlo cercato, però Gesù non torna indietro, dice: lì ho fatto quello che devo fare, adesso andiamo in altre zone, nei villaggi vicini, perché io predichi anche in quelle zone. Ecco, si sposta Gesù, perché? E concludo. Gesù si sposta perché quello che ha fatto è sufficiente perché la fede faccia il resto. Gesù non è il medico, Gesù è quello che porta la parola di Dio. E la parola di Lui non ha detto niente a queste persone che ha guarito. Adesso deve muoversi la fede. Ecco, quante volte noi facciamo partire nel nostro cuore un discorso di fede senza la necessità di gesti eclatanti da parte del Signore. Cioè, a volte la fede è quella che ci salva, anzi sempre la fede è quella che ci salva. Qui Gesù vuole dimostrare, loro hanno visto, adesso sanno che io posso fare questo, che credano. E quindi ritorna il messaggio che dà tutto il senso alla predicazione di Gesù. Convertitevi e credete nel Vangelo. Quindi avete visto quello che ho potuto fare a tutte queste persone che sono venute a chiedere guarigione? Adesso cambiate vita e credete, cioè abbiate fede nel Figlio dell'uomo che è venuto a salvarvi e a restituirvi il paradiso che avevate smarrito. E così sia.